Buongiorno. Dopo aver visto la posizione cattolica e laica sull'embrione umano, ora faremo degli approfondimenti. Nella prima parte ci siamo chiesti quando inizia la vita umana. Ora ci interroghiamo invece chi è l'embrione. Da quanto affermato in precedenza, possiamo rispondere con certezza che l'embrione è qualcuno, cioè un soggetto ben determinato già nelle primissime fasi del suo sviluppo, e se posto in condizioni idonee, si svilupperà in un organismo adulto, perché l'embrione rappresenta la prima parte dell'esistenza di ogni persona. Infatti, dal concepimento in poi non ci sono salti nello sviluppo. La differenza tra embrione e feto bambino possiamo dire che è come quella tra bambino, adolescente, adulto. È un fatto quantitativo e non un fatto qualitativo. Tutto questo, ad esempio, lo possiamo documentare anche dalla fecondazione medicalmente assistita, dove possiamo notare che la nuova vita, sviluppandosi in provetta, non dipende assolutamente dal desiderio o dal contributo della donna. La donna, con il tempo, fornirà unicamente l'habitat più naturale alla sua crescita. Quindi l'embrione non è un agglomerato di cellule, non è un appendice del corpo della madre, non è una creatura dissimile dal futuro neonato, è il prossimo adulto in fase di sviluppo, con un patrimonio genetico differente da coloro che lo hanno concepito. Per questo l'embrione non è proprietà della madre o del padre, non è proprietà della società o della scienza, dato che nessun essere umano può essere possesso di un altro. L'embrione appartiene a se stesso e appartiene a Dio, fonte della vita. Da questo deduciamo che l'embrione, dall'atto della fecondazione, è un essere umano da rispettare come una persona. Di conseguenza è immorale sacrificarlo nei processi di fecondazione medicalmente assistita, dove voi sapete che un numero notevole di embrioni sono uccisi. Perciò è indispensabile produrre unicamente quegli embrioni che potranno essere trasferiti nell'utero. E anche ogni trattamento sperimentale è legittimo unicamente se intrapreso a beneficio dell'embrione. Il nostro convincimento, oltre che sulla parola di Dio e sul magistero della Chiesa, identifica un fondamento filosofico e giuridico anche nel diritto romano classico, che affermava qui in utero sunt intelliguntur in rerum natura esse. Il concetto di embrione è stato approfondito più volte anche dal magistero della Chiesa cattolica, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II. Si afferma nella Costituzione Gaudium et Spes. Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo umano. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura, e l'aborto, come l'infanticidio, sono abominevoli delitti. E poi troviamo il Catechismo della Chiesa Cattolica che al numero 2270 ribadisce: La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile alla vita. E tra i tanti testi sull'argomento, mi è sembrato alquanto significativo questo intervento di Benedetto XVI. Disse il Papa: anche in mancanza di espliciti insegnamenti sui primissimi giorni di vita del nascituro, è possibile trovare nella Sacra Scrittura preziose indicazioni che motivano sentimenti di ammirazione e di riguardo nei confronti dell'uomo appena concepito. I libri sacri, infatti, intendono mostrare l'amore di Dio verso ciascun essere umano ancora prima del suo prendere forma nel seno della madre. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce ti avevo consacrato, dice Dio al profeta Geremia. E il salmista riconosce con gratitudine: sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. E Benedetto XVI conclude affermando: sono parole queste che acquistano tutta la loro ricchezza di significato quando si pensa che Dio interviene direttamente nella creazione dell'anima di ogni essere umano. Dunque possiamo affermare che chi uccide un embrione annienta una vita in divenire. E negli ultimi decenni l'embrione sta smarrendo celermente la sua dignità, essendo ritenuto da alcuni, come abbiamo già potuto notare, un essere umano ma unicamente in potenza, che acquisirà i diritti della persona in un determinato momento del suo sviluppo da stabilirsi per convenzione. E contribuiscono a questo declassamento le pratiche abortiste favorite dall'anti-life mentalità e alcune tecniche medico-scientifiche, dalla fecondazione medicalmente assistita alla ricerca sulle cellule seminali embrionali. Altri pericoli giungono dagli studi sul ciclo cellulare, sul loro metabolismo e dalla diagnosi preimpianto. E da ultimo non possiamo scordare la moltitudine di embrioni creati per la fecondazione in vitro e posti in recipienti di nitrogeno liquido, definito da qualcheduno latte di concentramento, e questi embrioni ignorano la loro sorte. Parlando di embrione, non potevamo tralasciare un breve accenno anche alle cellule staminali embrionali. E questa è una tematica delicata umanamente e tecnicamente complessa. Per questo è opportuna la chiarezza per comprendere l'argomento. E a questo proposito osservava il professor Vescovi: chi si occupa di cellule staminali sul fronte della ricerca si sente un fante in trincea. Esplodono notizie da tutte le parti, inconsciamente o forse consciamente, senza curarsi però delle conseguenze. Nelle discussioni si mischiano termini recenti o spolverati di recente, come clonazione o partenogenesi, e altri più vecchi e intrisi di valori, credenze, come embrione, oppure il termine carico di speranze come terapia. Che cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali sono cellule capostipiti o primitive che stanno all'origine di tutte le altre, dotate dell'abilità di trasformarsi in cellule differenziate e specifiche dell'organismo umano. In base alla fonte di prelievo, si suddividono in staminali adulte e staminali embrionali. Sono autologhe quelle personali e sono eterologhe quelle di un donatore. E queste cellule riparano o ricostruiscono dei tessuti che sono stati danneggiati. Partiamo dalle cellule staminali adulte. Le cellule staminali adulte, in parte già specializzate, sono presenti nell'organismo, nel cordone ombelicale, nella placenta e nei feti abortiti. Possiamo dire che non pongono problematiche etiche e forniscono eccellenti risultati e sono ben tollerate dall'organismo. Le fasi di ricerca sono avanzate e si ipotizza un incremento nell'impiego. E questo è attestato dai 3.500 trial clinici in svolgimento nel mondo con 160 aziende. Troviamo poi conferme anche in riviste scientifiche. Esempio, è stato scritto una trachea creata dalle cellule staminali adulte. E questo alla Karolinska University Hospital di Stoccolma. Il primo dente nato da cellule staminali adulte. Università delle Scienze di Tokyo. Cellule staminali per riparare lesioni spinali. E questo è stato detto al Congresso internazionale sulle neuroscienze a Firenze nel 2011. Quindi le cellule staminali hanno migliorato o guarito molteplici patologie, dalle anemie alle artriti, dai tumori alle leucemie, dal diabete alle malattie neurodegenerative. A scopo terapeutico sono prelevate dal paziente o dal donatore, sono coltivate perché si accrescano e si differenziano in specializzate per il tessuto danneggiato e infine sono innestate nel malato. Dunque non occorre uccidere nessun embrione per sviluppare terapie che salveranno milioni di persone. Invece le cellule staminali embrionali da prelevare nei primi giorni di vita dell'embrione, cioè tra il quinto e il quattordicesimo della sua fecondazione, provocano la morte dell'embrione stesso. Quindi il procedimento è eticamente condannabile. Il governo, guidato da Silvio Berlusconi, nel novembre del 2005 firmò con Austria, Germania, Malta, Polonia e Slovacchia la dichiarazione etica contro il programma di ricerca europea sulle cellule staminali embrionali. E l'anno successivo, invece, l'esecutivo di Romano Prodi ritirò l'impegno italiano. Il Magistero della Chiesa ha dichiarato più volte la contrarietà all'impiego delle cellule staminali embrionali. Fra i tanti pareri, vi leggo quello rilasciato dalla Pontificia Accademia per la Vita. La possibilità di utilizzare cellule staminali adulte per raggiungere le stesse finalità che si intendono raggiungere con le cellule staminali embrionali indica questa come la via più ragionevole e umana da percorrere per un corretto e valido progresso in questo nuovo campo che si apre alla ricerca e a promettenti applicazioni terapeutiche. E questa dichiarazione si conclude in questo modo. L'avvalersi delle cellule embrionali, che lede gravemente e irreparabilmente l'embrione umano, troncando nello sviluppo, resta un atto gravemente immorale e quindi gravemente illecito. A questo punto io credo che sia fondamentale comprendere se queste cellule staminali embrionali siano davvero magiche, dato che l'opinione pubblica vi ha puntato ostinatamente l'attenzione. Dobbiamo chiederci se questa tipologia cellulare fornirà delle cure straordinarie, come ci assicurano alcuni scienziati. E le staminali embrionali conquistarono anche il presidente americano Obama, che alcuni giorni dopo l'insediamento alla Casa Bianca ne autorizzò l'uso negli Stati Uniti, e oggi in quel paese assistiamo ad esperimenti di laboratorio con embrioni umani utilizzando la stessa metodologia impiegata per i farmaci. Attualmente le cellule staminali embrionali non stanno fornendo nessun risultato terapeutico attendibile. Anzi, essendo totipotenti, cioè all'origine di tutte le linee cellulari che costituiscono l'organismo umano, sono anche pericolose. Producono infezioni, crisi di rigetto e posseggono un elevato rischio cancerogeno, con la possibilità di originare nel futuro dei tumori. Ma nonostante ciò, nell'ottobre 2010, presso la clinica Champion Center di Atlanta, si è avviata la prima sperimentazione clinica sull'uomo, un trattamento per la lesione della colonna vertebrale. Ma si ha l'impressione, però, che ci sono delusioni diffuse. Così alcuni laboratori dirottano il loro interesse su altre tipologie di studio. Mentre nel settembre 2006, al congresso mondiale organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita, lo scienziato giapponese Yamakana, dell'Università di Tokyo, annunciò la scoperta dell'IPS. Aveva riprogrammato delle cellule differenziate di topolini, trasformandole in cellule staminali indifferenziate e pluripotenti, in possesso di tutte le caratteristiche delle cellule staminali embrionali. Questa metodologia, che riporta le cellule adulte differenziate allo stato di cellule immature indifferenziate di tipo embrionale, non pone problematiche etiche e potrebbe offrire significativi contributi alla ricerca, ad esempio studiando modelli di patologia in vitro. E la scoperta di Yamanaka fu definita nel dicembre del 2007 dalla rivista Science Magazine il passo più significativo dell'anno nel settore scientifico. Per obiettività, però, non possiamo nascondere che le cellule ringiovanite da Yamanaka con l'uso di virus posseggono per le reazioni avverse lo stesso limite delle cellule embrionali. E nel 2009 lo scienziato Nagy di Toronto e Kai di Edimburgo svilupparono una nuova tipologia di cellule staminali indotte pluripotenti, non con lo sviluppo degli embrioni, ma riprogrammando le cellule adulte. Per regredire le cellule adulte, sfruttarono al posto del virus uno speciale vettore molecolare denominato PGBac, cioè una sequenza di materiale genetico in grado di spostarsi da una posizione all'altra del genoma. Una metodologia più sicura e eticamente compatibile. E concludo interrogandomi sulla caparbietà anche di scienziati e clinici ritenuti famosi nel difendere spasmodicamente l'ipotesi terapeutica fallimentare delle cellule staminali embrionali. Io credo che sul giudizio scientifico sta prevalendo l'interesse economico di multinazionali che, prive di scrupoli, inseguono l'affare, dato che sulla manipolazione degli embrioni si concentrano a livello globale colossali profitti. E nel frattempo migliaia di malati sono illusi da obiettivi che saranno irraggiungibili. E giungo alla conclusione. Scrisse Oriana Fallaci, nota scrittrice laica morta il 15 settembre del 2006 all'età di 76 anni, a seguito di una grave forma di tumore. Scrisse: come dissi in un'intervista, non me ne importerebbe niente se le staminali embrionali che determinano la morte dell'embrione servissero a guarire il mio cancro, anzi i miei cancri. Dio sa se amo vivere. Sì, vorrei vivere il più lungo possibile. Sono innamorata io della vita. Ma a guarire i miei cancri iniettandomi le cellule di un bambino mai nato, cioè di un embrione, mi parrebbe di essere una cannibale. Nella premessa al capitolo ci siamo posti l'interrogativo sull'inizio della vita. Ora, al termine della riflessione, a modo di riassunto, ci chiediamo: in quale momento incominciò la mia avventura umana? La mia avventura umana iniziò appena avvenuto l'incontro tra l'oocita di mia madre e lo spermatozoo di mio padre, quindi circa 280 giorni prima del parto. E allora non è meraviglioso rammentare che ognuno di noi fu un embrione cui fu concessa la possibilità di svilupparsi, diventando così un uomo? Il nostro auspicio è che i diritti definiti di prima generazione, approvati nel 1950 dalla Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, questi diritti siano estesi in tutti i paesi, anche all'embrione, superando le diverse divergenze partitiche e ideologiche. Ultimissimo accenno è sull'iniziativa popolare Uno di noi. Il Trattato di Lisbona, che istituì ufficialmente l'Unione Europea il 13 dicembre 2007, ha previsto la possibilità di proporre iniziative popolari, cioè la possibilità di ottenere una discussione dinanzi alle istituzioni europee con la partecipazione dei promotori, quando l'argomento è accompagnato da oltre 1 milione di firme di cittadini europei appartenenti ad almeno 7 stati. Il 1 aprile del 2013 iniziò una raccolta di firme da parte di 30 movimenti per la vita in rappresentanza di 21 paesi dell'Unione Europea, affinché ogni essere umano fosse riconosciuto come uno di noi fin dal concepimento e in ogni azione svolta direttamente dall'Unione Europea. Si chiese inoltre all'Unione Europea di porre fine al finanziamento di attività che presupponessero la distruzione di embrioni umani nei settori della ricerca, nei programmi di riduzione delle nascite e nelle pratiche di sanità pubblica che violano il diritto alla vita. Il successo dell'iniziativa fu strabiliante. Vennero raccolte ben 1.900.000 firme in 28 paesi, di cui 600.000 in Italia. Ma la Commissione europea uscente, nel maggio 2014, quindi in una delle sue ultime deliberazioni del suo mandato, decise di non presentare la proposta al Parlamento europeo. La motivazione del non recepimento della petizione fu: gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno discusso e deciso la politica della UE in questo settore solo recentemente. Cioè quella politica di finanziare con soldi pubblici europei la ricerca scientifica su embrioni umani, oltre che finanziare progetti di cooperazione internazionale che implicano la diffusione dell'aborto e dei farmaci abortivi nei paesi del terzo mondo, anche in quelli che vietano l'aborto. La Commissione europea commise un grande abuso, poiché essa è unicamente un organo esecutivo dell'Unione. Di conseguenza, decidere in questa materia non sta nei suoi poteri, che appartengono al legislatore europeo, cioè al Parlamento e al Consiglio. Pur non sapendo come finirà la vicenda, i promotori della campagna Uno di noi non si arresero. Da parte nostra, affermò Pupinchi, responsabile europeo della campagna, in un'intervista all'agenzia SIR, intendiamo continuare a lavorare col Parlamento europeo appena eletto, oltre che con la futura Commissione, ed eventualmente ricorrere alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Il nostro impegno è e rimane quello di testimoniare l'umanità e la dignità della vita umana, e non accetteremo di essere ridotti al silenzio a seguito di una decisione arbitraria. Grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima.